Buonasera a tutti, grazie per essere presenti, grazie a Giorgio, grazie a Martino Di per essere qui. E io appunto, come abbiamo fatto, sarò una moderatrice e questo significa che rapporteremo delle domande alla fine degli interventi e poi risponderemo ad uno a uno, piuttosto che fare una risposta a una domanda, una risposta a una domanda, questo per essere abbastanza equi nei tempi. Ecco, io procederò in questo modo, anche io farò anche un intervento molto breve dopo la lezione del Rabbino di Trini, più che altro per stimolare il dibattito, perché io vorrei in qualche modo mettere in luce, perché questo è un tema estremamente complesso, che può essere letto da tanti punti di vista, e vorrei mettere in risalto, se possibile, perché questo è una delle tematiche che dobbiamo esplorare, se c'è un nesso tra il fatto che noi eravamo ebrei prima di Mosè e la vita di oggi, cioè a che cosa ci serve sapere che eravamo ebrei prima di Mosè? Cioè è un fatto di fierezza, è un fatto che ci dà orgoglio per questa cultura così antica, è qualcosa che ci può essere utile nella società di oggi, multiculturale, interculturale, dove ci sono tantissimi stranieri e anche noi siamo stati stranieri e di minoranza e siamo tuttora, perché insomma non siamo stranieri, siamo cittadinanza, ovviamente siamo minoranza in una società più allargata dove i valori non sono necessariamente condivisi. Quindi ecco, io il mio intervento lo farò su queste tematiche, quindi farò anche un pochino l'avvocato del diavolo, in qualche modo metterò anche un pochino così a nudo alcuni dei problemi, dei conflitti che potremmo avere nell'affermare che se scusate, riuscirò a farlo, che era la prima e quindi spero di lanciare dei fatti in un largo per poter avere un dibattito più acceso e più significativo. E detto questo, do la parola a Rino Di Meni, che ovviamente non ha bisogno di alcuna presentazione.
Grazie a tutti per l'invito, per essere voi qua presenti, che ha introdotto la nostra moderatrice, che mi auguro che abbia da fare un pochettino, tra un pochetto. L'argomento che è stato portato alla vostra attenzione è un argomento che ha mille sfaccettature. C'è una dimensione storico-archeologica che è rilevante, sulla quale non sono attrezzato a parlare, ma sulla quale farò subito un accenno. La nostra religione, quale che sia il nostro livello di identificazione o di pratica, ha dei pilastri fondamentali, di cui uno è quello della storia dell'uscita dall'Egitto. Cioè tutto quanto il nostro rito si basa sull'uscita dall'Egitto, non soltanto la sera di Pesach, ma quando noi facciamo il Kiddush di venerdì sera, diciamo Zecher Yetziat Mitzrayim, il ricordo dell'uscita dall'Egitto. Quindi noi ci portiamo appresso questo ricordo fondamentale, che i nostri erano nel centro dei patriarchi, sono usciti in Egitto, poi dopo un tot numero di anni di schiavitù sono usciti e hanno acquistato la libertà. E noi questo ancora ce lo ricordiamo ed è fondante per tutti i nostri riti. Ora, se voi andate a sfogliare o consultare un qualsiasi testo di archeologia biblica o di storia biblica fatta in questi giorni, persino dalle università israeliane, vi diranno che è tutta una bufala, che è tutta un'invenzione, che gli ebrei sono stati mai in Egitto, che nessuno è mai stato in Egitto, che non c'è stata nessuna schiavitù egiziana, non c'è nessuno uscito dall'Egitto. Non c'è stato niente. Perché lo dicono? Perché uno dei sistemi fondamentali per questo tipo di storia è quello che una cosa è vera se ha un pezzo di un sasso o un'iscrizione che la dimostra. Se ci sta un'iscrizione egiziana, un'iscrizione caranea che dice oggi ho incontrato Giosuè, allora la storia è vera. Se non ci sta l'iscrizione caranea e lo dice soltanto, allora è una balla. Questo è il modo con cui si ragiona nella storiografia più attuale. Quindi parlare di archeologia biblica, tutti i discorsi sulla Bibbia cominciano a essere considerati veri dal momento in cui David diventa re, e siamo intorno all'anno 1000 prima dell'era cristiana. Prima non si sa nulla, è tutto quanto considerato un'invenzione mitica che a un certo punto gli ebrei, addirittura quelli che ornano dalle figlie babilonesi, sono inventati tutto quanto. Questo è il contesto nel quale noi ci muoviamo se mettiamo il naso all'esterno. Il naso all'interno è tutt'altra cosa, come sapete, è tutta la nostra, diciamo, tutta la nostra religione è basata su ben altre evidenze. Allora, ragionando su queste evidenze, non è detto che queste evidenze siano coerenti, e qua si pongono un'infinità di problemi. Anche stando perfettamente con i piedi dentro la tradizione, i testi fanno pesantemente a pugni tra di loro, e quindi bisogna trovare il modo per risolvere le questioni. Allora cercherò di darvi un pochettino di input su questa cosa. Allora, il problema è in che cosa credevano questi nostri patriarchi, qual era la loro religione e in che cosa differisce la loro religione da quella successiva, che cosa facevano, facevano proseliti, non facevano proseliti, come erano composti etnicamente, da dove prendevano mogli e mariti, chi erano, quanti erano. Allora, le notizie che abbiamo sono notizie abbastanza frammentarie, ma tutte quante estremamente interessanti. Se tenete soltanto presente il momento dell'uscita dell'Egitto, la Torah dice Erev Rav ala Ittam, allora erano tantissimi, vengono numerati come 600.000 con riferimento soltanto agli uomini adulti da 20 anni in avanti, e quindi questo significherebbe che quelli che sono usciti andrebbero moltiplicati almeno 600 per 3, vabbè, perché ci sono le donne e ci sono i bambini, ma sarebbe una popolazione enorme rispetto al contesto dell'antichità. Anche adesso sarebbe una popolazione enorme, ma la Torah aggiunge che Erev Rav ala Ittam, significa una mescolanza numerosa salì con loro. E chi era questa persona? Un sacco di persone che non erano parte del popolo ebraico, ma che approfittano dell'apertura dei cancelli della schiavitù egiziana per scappare via. Questi chi erano? Allora, è interessante che ci sono due forme di lettura di questo dato. Un primo dato dice che erano semplicemente dei non ebrei che hanno approfittato del momento della libertà per scappare via, e che poi, non sapendo dove andare, si sono trovati attaccati al popolo ebraico e che hanno creato un sacco di problemi agli ebrei. Un'altra spiegazione che è estremamente interessante e che poteva essere campata per aria, ma di cui abbiamo avuto la dimostrazione materiale 20 anni fa, quello reale, è la spiegazione che dà Shaddal, che scrive a metà dell'Ottocento, cioè molto ridotto, dice che il popolo ebraico in Egitto si era mescolato con la popolazione locale, per cui c'erano stati un sacco di matrimoni combinati con la popolazione locale, per cui a un certo punto, quando gli ebrei scappano, ci sono un sacco di persone che decidono di seguire il coniuge, il padre, la madre, eccetera, eccetera, e quindi fuggono con loro. E quindi l'Erev Rav sarebbe la parte di popolo non ebraico mescolata matrimonialmente in vario modo con gli ebrei. Il Midrash antico dice, da una versione completamente opposta dei fatti, c'è un certo punto in Vaikra 24, c'è l'episodio del bestemmiatore, su cui magari dopo torniamo. Il bestemmiatore è una persona che a un certo punto se ne esce con una bestemmia e non si capisce quale debba essere il suo destino, e poi viene condannato a morte. Il bestemmiatore, la Torah spiega, che era figlio di una donna ebrea e di un egiziano. E allora gli si chiede qual è il motivo di questa notizia, di questa precisazione. Lui era figlio di una donna ebrea e di un egiziano. Allora, il Midrash dice che la Torah sottolinea questo fatto perché questo era l'unico caso in tutto il popolo ebraico di unione mista, l'unico caso. Allora vedete che il Midrash antico fa a pugni con quello che dice Shaddal dice che erano tutti misti, che c'è stata una fascia di popolazione ampia. Dov'è che c'è stata la conferma storica di questo dato? È molto interessante, con l'aliante degli ebrei russi. sono venuti 1 milione di persone, di cui quelli, diciamo, doc ebrei, secondo la definizione tradizionale, saranno stati 30% a essere laici. E quindi l'aria dalla Russia è stata fatta un'aria dell'Eleve, la mescolata numero secondo questo aspetto. Allora, questo c'è per dire com'è complicata la ricostruzione dei fatti anche in chiave tradizionale. Facevano proselitismo? Sì, facevano proselitismo. E quello che dice, è quello che dice il Midrash, quando all'ordine che viene dato ad Abramo, l'Echlecha, di andare in Eretz Israel, da dove si trovava, c'è Mosè dice che prese e tannefesh scena su Haran. Prese la nefesh che avevano fatto in Haran. Haran è il posto dove abitavano, dove la famiglia si era formata, secondo il racconto Abramo, venivano da Ur, che sta in Iraq, erano andati a Haran, che sta in Siria, e poi erano venuti in Eretz Israel. Da Haran, quando Abramo riceve l'ordine, arriva con la nefesh. E che cos'è questa nefesh? Nefesh che vuol dire? Vuol dire anima, vuol dire persona, può indicare un'entità spirituale. Il Midrash dice che nefesh erano le persone che loro avevano attirato a questa nuova fede. Quindi, e questo significa che Abramo, sempre dice il Midrash, aveva convertito, diciamo, alla nuova fede gli uomini, la moglie Sarà aveva convertito alla nuova fede le donne, e quindi il proselitismo nasce con la nascita di questa nuova religione, che in questo momento lo possiamo chiamare ebraismo, perché Abramo è chiamato Ivri, che significa che sta dall'altra parte. Dall'altra parte di che? Dall'altra parte del fiume, Trans, Ivri significa, o anche dall'altra parte dal punto di vista spirituale. Ecco, adesso ci portiamo questa definizione. Il primo nome che viene dato al popolo ebraico è appunto quello di ebreo. Anche sui nomi è interessante mettere l'attenzione. Quindi il proselitismo esiste fin dall'inizio. I nomi delle persone che scendono in Egitto, noi abbiamo 70 persone, la lista di 70 persone che sta alla fine del libro della Genesi, e poi con i patriarchi viene ripetuta soltanto i figli di Jacob, si dice che erano 70 persone, Shim, Nafesh, anche la Nefesh, che sono rappresentate da tutti, nella lista di 70, tutti uomini e un'unica donna. L'unica donna che però è quella che possiede la chiave, il codice della redenzione, è quella che trasmetterà la parola d'ordine per verificare che quando verrà il Redentore Mosè, se Mosè dice quella parola giusta, è lui quella persona giusta. Quindi un'unica donna è quella che ha le chiavi del segreto della redenzione. Allora, sono una famiglia di 70 uomini all'origine, ma questi 70 uomini erano ricchi e sfondati, quasi come la carestia, quindi avevano una quantità di verbi, eccetera, eccetera, quindi non si sposta sotto loro. 70 sono, diciamo, tra virgolette, il nucleo di nobili, e tutto il resto è quello che li accompagna, più un numero indefinito di proseliti. Questo è il nucleo originario. Questo secondo la Torah. Quando l'ordine, a proposito della datazione, nella datazione tradizionale l'ordine della ha dato ad Abramo e quando lui ha 52 anni e passano da quel momento fino al Matan Torah 448 anni. Uscì dall'Egitto, avviene la schiavitù, cioè uscita dalla schiavitù, è da 400 anni da quando viene data la promessa ad Abramo, quindi abbiamo uno spazio di 400 anni che poi non si capisce se sono 400 anni. Perché se si fanno i conti non tornano, l'effettivo periodo di presenza degli ebrei in Egitto è più di 210 anni, allora come si fa da 400 a 210, una parte di 400 anni che vengono annunciati ad Abramo scattano dal momento in cui Abramo riceve la promessa, oppure se si fanno i conti in un altro modo, ai 400 ci si arriva, questo secondo la spiegazione di Cassuto, sommando gli anni in cui ciascuno delle generazioni ha sofferto. È come dire che la persecuzione dei pretoriani, quando è durata dal 38 al 45, 7 anni, ma se ci mettete un padre che ha sofferto 7 anni, un figlio che ha sofferto 7 anni nello stesso periodo e un nipote che ha sofferto 7 anni, abbiamo 21 anni. Ecco, quindi questi 400 anni di persecuzione dovrebbero essere intesi anche con le generazioni che si sono sovrapposte. Allora, in che cosa consisteva la religione dei padri? Cioè, che cosa è voluto aggiungere Mosè a questa religione? Allora, voi tutti sapete che esiste una dottrina rabbinica che parla dei precetti dei figli di Noè. Figli di Noè perché l'intera umanità, dopo il diluvio, discende dalla famiglia di Noè, di cui noi siamo una parte. Però gli ebrei tecnicamente non si chiamano più figli di Noè, Bene Noè, come si chiamano Bene Israele dal momento in cui c'è Israele. E non si chiamano neppure Bene Abraham, perché da Abraham viene Isaac e Ismael, e quindi c'è già una prima frattura. E da Isaac viene Jacob e Esav, c'è una seconda frattura. Il momento in cui il popolo ebraico comincia a essere più omogeneo senza queste fratture è dal momento in cui si dà Jacob che diventa Israele. Da quel momento si parla di Bene Israele. Prima ci sono i Bene Noach, tuttora ci sono i Bene Noach. Anche noi, se siamo Bene Noach, non siamo chiamati più Bene Noach perché siamo diventati Bene Israele. E allora, secondo la dottrina rabbinica, esistono delle norme fondamentali che precedono la Torah e che riguardano l'intera umanità e che l'intera umanità è tenuta a osservare. E tradizionalmente queste norme sono 7, però la lista di queste norme non è uguale. In secondo, nella pagina del Talmud che ne parla, ci sono delle norme in più, delle norme in meno che escono dentro a seconda dell'interpretazione dei maestri. Ed è interessante che non è come 10 comandamenti, che la Torah dice che sono 10 e che sono di più, se andate a contarli le frasi, ma almeno dice là che sono 10. Non c'è scritto da nessuna parte che ci sono Sheva, Mitzvot, Bene Noach. Non c'è scritto da nessuna parte, è soltanto la tradizione che li identifica. Quali sono queste Mitzvot? C'è la proibizione dell'omicidio. Da dove viene la proibizione dell'omicidio? Queste cose vi derivano dal racconto, già con la storia di Caino e Abele. Sì, okay. Poi c'è, dopo il diluvio, al capitolo 10, c'è un capitolo importantissimo, di Bereshit, c'è il divieto di uccidere in quanto l'uomo è immagine divina. Questo per quanto riguarda l'omicidio. Poi c'è il divieto di furto, che si evince da tutti i racconti che riguardano, per esempio, l'acquisto di proprietà. Se la proprietà deve essere acquistata, si evince indirettamente che non può essere rubata. C'è il divieto dell'idolatria, c'è il divieto, ci sono divieti nella sfera sessuale. Il divieto della sfera sessuale, anche qua è molto interessante, perché su questo si apre tutta la discussione, che poi vedremo le contraddizioni. Sono quelli che riguardano il vincolo matrimoniale e l'incesto. Il vincolo matrimoniale, il divieto, è quello di fare adulterio. E il divieto d'adulterio lo vediamo quando nel primo sogno della Bibbia, il primo sogno della Bibbia è quello che ha il re Abimelech, che si era presa con sé una matriarca, e il Signore gli parla e dice: tu adesso muori per la donna sposata che ti sei preso. Quindi evidentemente c'è un reato nel prendersi una donna sposata. E questo riguarda il matrimonio. Il matrimonio, ben inteso, che nel diritto ebraico avviene in due tempi, mentre invece nel diritto delle genti avviene in un unico momento. E quindi, secondo il diritto, l'interpretazione rabbinica, il divieto di adulterio scatta comunque con un matrimonio praticato dalle genti. E poi ci sono i divieti incestuosi. I divieti incestuosi sono molto complicati e discendono da due tipi di rapporti: dal vincolo naturale, padre-figlia, figlio-madre, fratello-sorella, e possono derivare da un vincolo nuziale. Il vincolo nuziale significa che se uno si sposa una donna, diviene incestuoso avere un rapporto con la figlia di lei, se c'è una figlia da qualcuno, o con la madre di lei, oppure eventualmente con la sorella di lei. Tutte cose proibite nella Torah esplicitamente. A un certo punto, dal libro del Levitico, sia in Acharemot che in Kedoshim, ci sono la lista degli incesti proibiti. La domanda è, prima di Acharemot, prima della lista degli incesti proibiti, quali erano i divieti incestuosi, ammesso che ci fossero? La domanda è molto importante perché ci serve per capire qual era la religione che seguivano i patriarchi. E andando avanti con queste cose, poi ci sta la questione che riguarda il rispetto degli animali, che siccome sempre il capitolo 10 dice che non si possono mangiare animali quando c'è ancora la vita dentro, questo secondo i maestri significa che la vita è affettata dal sangue, che non si possono strappare parti di animale vivo e cibarsene. E questa è una regola che dovrebbero seguire tutti i quanti. Poi un'altra cosa è la proibizione della bestemmia e infine c'è la questione dei tribunali, che bisogna costituire dei tribunali, tutti gli altri sono divieti, proibito uccidere, proibito rubare, proibito fare idolatria, proibito bestemmiare, ma un'unica norma positiva è quella che dice dovete fare dei tribunali. Tribunali per far cosa? Per rispettare che cosa? Per rispettare che cosa? Per rispettare tutto quanto o per rispettare soltanto le norme specifiche? Su questo poi torniamo perché anche questo è uno spunto interessantissimo. Allora, chiarite queste cose. Se queste regole valevano per tutti, i figli di Noè, qual è la novità di Abramo? Qual era la sua religione? Allora, una risposta possibile è che almeno Abramo le rispettava, mentre gli altri non le rispettavano. Una seconda risposta possibile è che Abramo aggiunge alla norma negativa, che è quella di non fare idolatria, un impegno positivo a credere in un Dio unico. Che sia una mitzvah è una questione discutibile perché secondo Maimonide credere in un Dio unico è una delle 613 mitzvot, potrebbe essere quella fondamentale, secondo altri è implicita e non è specificamente come intesa come mitzvah. Quindi anche su questo si può discutere. Quindi allora, qual è lo scatto di Abraham? È quello di credere in Dio unico e poi Abraham ha una mitzvah unica, specifica, che è quella della Milà. Quindi quella è l'aggiunta di Abraham e quella della Milà. Questo se uno sta fedele a quello che dice il racconto. Fedele a quello che dice il racconto fino a un certo punto. Perché arriva un verso che fa saltare tutto quanto. Allora, a proposito di Yitzhak, c'è la promessa di Yitzhak, il figlio di Abraham, a differenza del padre, a differenza del figlio, che si muovono fuori dai regni di Israele per andare in Egitto, ricevono ordine preciso da Dio di non spostarsi dalla terra di Israele. Quindi Isacco è la persona che nasce e muore nei regni di Israele, senza mai mettere il naso fuori. E a Isacco Dio gli fa una promessa, è al capitolo 26, e poi Kadosh Baruch Hu gli dice tutto questo sostanzialmente grazie al merito che si è acquistato Abramo. E che faccia Shema Abramo e Colin, perché Abramo ha ascoltato la mia voce. Vaishmor Mishmarti, e ha osservato quello che doveva, che io gli avevo detto di osservare, Mitzvotai, i miei precetti, Hukotai, i miei statuti, Veturotai, le mie torot. Se avete detto semplicemente che Abramo era stata una persona fedele al comando divino. Ha detto che aveva osservato, ha sentito la voce, ha osservato il Mishmeret, le Mitzvot, le Kukot e le Torot. Accidenti, quanta roba. Tutto quanto può essere incluso nei sette precetti noachi di più, e allora qua si apre la grande discussione. Che cosa ha osservato Abramo? E su questa discussione arriva come un sasso fondamentale una affermazione rabbinica, secondo la quale Abraham e con lui gli altri patriarchi hanno osservato l'intera Torah. Prima di tutte queste recitazioni, che cos'è mitzvotai, kukkotai? Mitzvot sono le norme, per esempio, che hanno una base logica, il furto, l'omicidio. Kukkot sono le norme che non hanno una spiegazione logica, come può essere la proibizione del maiale, oppure come può essere la proibizione di mescolare specie differenti. Possiamo dargli una spiegazione, ma alla fine non ce la arriviamo fino in fondo. Torotai, due torot, quella scritta e quella orale. Abraham osservava pure le norme rabbiniche. Possibile, cosa c'è? Paradosso. E poi ci vengono a dire che i nostri patriarchi hanno osservato tutto quanto. Hanno osservato tutto quanto, ma noi vediamo, adesso ritorniamo nei testi, vediamo che non hanno osservato tutto quanto, ci sono dei casi espliciti in cui si dimostra che hanno fatto esattamente il contrario. Yaakov, abbiamo parlato di lievi incestuosi. Yaakov fa una cosa che è proibita fare, si sposa due sorelle. Non si possono sposare due sorelle contemporaneamente, si può sposare la sorella della moglie soltanto se la prima moglie è morta, altrimenti è considerato un incesto. Allora, com'è possibile che Yaakov, che osservavano tutta la Torah, abbia fatto un incesto? Con tutto quello che poi ne è derivato, perché poi per esempio c'è una legge in Devarim che dice che quando una persona ha due mogli, una che ama e l'altra che non ama, sembra proprio il modello di Jacopo, una l'amava e l'altra l'amava, non può privilegiare la moglie amata rispetto a quella non amata, perché se ha un primogenito da una, quello gli deve dare la doppia parte dell'eredità, esattamente quello che non fa Jacopo. Perché Yaakov ha dalla moglie amata due figli, uno è Yosef, e Yosef deve caduparti. Efraim e Menashe raddoppiano la dose, cioè Yosef si moltiplica per due, quindi la regola del primogenito teoricamente è della figlia Yosef. Non solo, ma poi Yaakov, quando sta la storia della fuga, il sogno di Yaakov, lui, dopo aver ricevuto questo sogno, innalza una stele. Ora, se c'è stata una cosa proibitissima nella Torah, è quella di innalzare una stele, perché è considerato un atto idolatra. Allora, ma insomma, Jacopo osservava la Torah. Per tornare ad Abraham, la moglie di Abraham, sappiamo tutti, sarà, a un certo punto gliela rapiscono, e Abraham si giustifica con il re dicendo: ti ho detto che è mia sorella, ma effettivamente è mia sorella. Soltanto che è sorella da parte di padre, ma non da parte di madre. Allora, il Midrash a questo punto, cioè, si può essere sorella da parte di madre o da parte di padre. Se il rapporto tra sorelle è da parte di madre, il legame è più forte, è un legame uterino ed è molto più forte. E questo stabilisce un divieto incestuoso molto più forte di quello che può esserci tra fratello e sorella, che sono dello stesso padre ma di madre differente. Allora si potrebbe ragionare in base a questo che l'antica norma prima della Torah di Mosè fosse che è proibita soltanto la sorella dal lato materno e non dal lato paterno, ed è effettivamente quello che dice Mosè a Abimelech: è mia sorella, però mia sorella viene a un certo punto. È vero che mia sorella, ma è quasi mia sorella, quindi me la potevo sposare. Ma come Abramo si sposa la sorella e fa una cosa che è proibita? Ha osservato la Torah o non ha osservato la Torah? Un altro caso eclatante è quello di Mosè. Lo stesso Mosè nasce dal matrimonio, da un matrimonio proibito. Il matrimonio proibito qui è Vayere Kishmi, Bet Levi, Vaikach et Bat Levi. Un uomo della tribù di Levi si prese in moglie non una qualsiasi levita, ma Bat Levi, la figlia di Levi. praticamente ricostruendo la genealogia, lui si è sposato la zia, la sorella del padre. Non ci si può sposare la zia, va bene? Lo zio, secondo le norme, la successiva può sposare la nipote, ma il nipote non può sposare la zia. E quindi abbiamo un'altra eclatante violazione delle norme incestuose. Allora i patriarchi che le genealogie facevano quello che pareva loro? Come si risolve la difficoltà? Su questo si apre una montagna di discussioni. Una soluzione possibile, la formula Ramban Nachmanide, il quale dice che tutte queste violazioni, tra virgolette, sono state fatte fuori dalla terra di Israele. Effettivamente la stella è stata fatta sul confine, Jochebed è stata sposata da Amram in Egitto e Jacob è sposato due sorelle quando stava fuori da Eretz Israel. La legge vale soltanto in Eretz Israel, la legge di Re. Questa è la soluzione di Rambam. Qualcun altro dice che, e ci sono tante spiegazioni possibili, qualcun altro dice che la situazione era molto più complicata e che loro avevano come modello davanti la Torah per ispirazione, ma questo modello, per necessità anche questa ispirata, non era assolutamente rigoroso. Cioè, lo stesso ispirazione che gli faceva capire che quella era la Torah, la stessa ispirazione diceva che determinati atti devono essere compiuti. Quindi loro hanno agito, diciamo, in deroga rispetto a un modello. In deroga però autorizzata, devono farsi dare la dispensa dal rabbino del momento. Okay. Non poteva avere la dispensa, quindi hanno avuto la dispensa. Un'altra soluzione interessante che ci introduce a altra cosa, perché poi su queste cose sono tutti gli esercizi di Lana Capina, che è anche qua è notevole. Le, e chi erano gli ebrei o erano ebrei i nostri patriarchi? Jacob, quando si sposa due persone che originariamente non sono ebrei, sono parenti ma non sono ebrei. Quindi per sposarsele, li fa chiudere, li converte all'ebraismo. La persona che si converte all'ebraismo, dal punto di vista puramente teorico, rompe i rapporti con la famiglia d'origine, come se fosse un neonato che viene dal nulla. E venendo dal nulla, i rapporti parentali, i rapporti familiari sono spezzati e quindi lui si è sposato due ghiores e poteva tranquillamente farlo anche se queste erano sorelle. Questa è un'altra soluzione paradossale, ma che comunque fa riflettere sul fatto che noi non sappiamo quando è che gli ebrei si sono convertiti all'ebraismo. Perché anche questo è interessante, perché secondo il Talmud gli ebrei sono diventati ebrei con un atto formale di conversione ai piedi del Monte Sinai. Prima erano ebrei, sono diventati ebrei con un atto formale di conversione. È il modello della conversione degli ebrei ai piedi del Monte Sinai e poi il modello che serve per tutte le generazioni successive. Quando una persona vuole convertirsi all'ebraismo dovrà fare queste cose. E gli atti rituali che sono stati fatti per questo, per questa conversione sono tre: la Milà, la Tevilà e il sacrificio, l'offerta di un sacrificio. Questo è quello che dice il Talmud. Ma dove sta scritto che gli ebrei ai piedi del Monte Sinai hanno fatto la Milà, la Tevilà e il sacrificio? Anche questo, ogni domanda si complica con una risposta. Allora la risposta è: tutti gli ebrei usciti dall'Egitto erano circoncisi. Circoncisi, avevano la Milà. Questo lo dice Yeshua, l'inizio di Yeshua, Shikinim Morim Ayukulayam Ayuzim. Quando si dice che il sacrificio pasquale, il Korban Pesach fatto in Egitto, che avrebbe presupponeva per poter essere mangiato che la gente fosse circoncisa, per cui se non erano circoncisi in quel momento, prima di uscire dall'Egitto sono tutti circoncisi, e fuori uno. Il sacrificio è documentato al capitolo 29 dell'Esodo, che hanno fatto un sacrificio. Poi di questo sacrificio Mosè ha preso la metà di questo sangue e l'ha asperta sull'altare, perché fa parte del sacrificio, del momento crudo del sacrificio, è prendere il sangue e asperto sull'altare come segno di espiazione. La metà, si dice, l'ha preso e l'ha asperto sull'altare, e l'altra metà l'ha aspersa sul popolo. Ha fatto l'aspersione di sangue sul popolo. Non si può fare, perché c'entra la tevilà, non si può fare l'aspersione di sangue se non c'è prima una tevilà. Se una persona non è pura non può ricevere l'aspersione di sangue. E quindi da questo si deduce che il modello è triplice. Ma allora oggi una persona si converte all'ebraismo, se deve fare tre cose, cioè donna ovviamente non fa la milà, deve fare la tevilà, ma il sacrificio come lo fa? E com'è possibile oggi fare una conversione che non c'è sacrificio? La domanda è, siccome la Torah presuppone che si possa fare in ogni generazione accettare i gerim al momento in cui loro fanno il gerut devono mettere da parte una piccola somma di denaro che quando sarà, se ai tempi loro sarà costruito il Betamigdash, sappiano che devono presentare il sacrificio. E con questo abbiamo risolto il problema. Non abbiamo risolto tutti gli altri problemi. Vi faccio un altro esempio che è particolarmente interessante e divertente. Ricordate che ci sono tre angeli uomini che si presentano da Avraham e gli vengono a far visita. E Avraham corre intorno a loro perché fosse malato, eccetera, eccetera, e gli fa una grande accoglienza. E la Torah dice, prese Vaikach Chema Bechalav, prese del burro e del latte, Uvena Bakara Shkata, e il vitello che aveva fatto, Vaiten Lifneem, glielo pose davanti, le Uometa Leem, e lui stava davanti a loro, in piedi, e loro mangiarono. Avraham serve un pasto di carne e latte. E allora com'è possibile? Ora mi lascia su questo, ci gioca, dice attacca gli angeli che protestano perché non vogliono che la Torah sia data agli uomini, che la Torah non sia data agli uomini, dicono ma come, non vuoi che la Torah sia data e Mosè ribatte, ma che attendibilità avete voi angeli, che attendibilità avete, che quando Mosè, quando Avraham va dato da mangiare, non avete rispettato carne e latte, attaccate gli uomini, voi che non avete rispettato carne e latte. Allora la domanda è, se Avraham ha rispettato, scusate, se Avraham ha rispettato, deve rispettare tutta la data, deve rispettare pure carne e latte. E allora com'è possibile? Allora anche su questo ci sono tutte le interpretazioni possibili. L'interpretazione più semplice è quella che il divieto ancora non c'era, ma se uno dice che Avraham ha rispettato la Torah, il divieto ci doveva essere. Allora, si riflette sull'ordine del verso, prese del burro e del latte, uvena baccano. Si è dato prima da mangiare il latte e il burro, poi loro hanno aspettato, hanno fatto l'interruzione e subito dopo hanno potuto prendere la carne. Quindi se uno avessero fatto al contrario sarebbe stato un problema, ma se uno comincia con il latte, dopo si ferma, si sciacqua, eccetera, eccetera, e può continuare con la carne, quindi dipende dall'ordine. La seconda possibilità è che lui gli fa un pasto, multiple choice, molte scelte davanti, e dice volete questo, fare questo, se vi piace, se voi siete vegetariani, vedo il latte, se no vi prendete la carne, dipende da voi, e lui glielo offre in tutti i sensi. L'altra interpretazione è che gli angeli possono mangiare carne e latte, perché la proibizione di carne e latte riguarda l'istinto cattivo che è nell'uomo, gli angeli non hanno istinto cattivo, quindi non hanno bisogno loro di rispettare certe regole. E poi si va nell'arguto spinto, perché è detto ve la baccara raz Avraham. Avraham corse verso il gregge, che può essere un segno di zelo di Avraham, ma il Midrash dice che in realtà l'animale predestinato era scappato via. E quindi l'animale che lui gli voleva da mangiare era scappato. E allora che cosa fa Avraham? Crea dal nulla con il serpe di Yetzirah lui un nuovo animale. Allora un animale creato, diciamo, tra virgolette, magicamente non rientra nel divieto di carne e latte. Sempre più complicato, abbiamo una categoria molto particolare di regole che si riferiscono al vitellino feto. Quando si fa la cecità a una mucca incinta, noi in questa maniera togliamo la vita alla madre, la togliamo vita anche al feto. Questo feto è chiamato ben pecuato, un animale intero, che per essere mangiato non ha bisogno della cecità, a meno che non sia così vitale che comincia a passeggiare. Allora, cominciando a passeggiare, a camminare, rientra nell'animale normale, per cui c'è. Ma questo animale che troviamo più della madre è consentito anche senza cecità. E se fa del latte, questo animale, se è un di sesso femminile, il prodotto del progetto, questo suo latte non è considerato latte, almeno secondo alcuni, latte che rientra nel divieto di carne e latte. E quindi è possibile anche con questa maniera estremamente contorta uscire fuori dalla cosa. Allora, tutti questi discorsi servono a dimostrare che i maestri si sono arrampicati sugli specchi per cercare di dimostrare un principio fondamentale, che è come se che la Torah fosse già stata data ai patriarchi, che ne hanno osservato le parti che potevano osservare compatibilmente con l'ambiente, e poi quando è arrivato l'intero popolo di Israele, quello che loro facevano su base sostanzialmente ispirata e volontaria è diventato coercitivo per tutti quanti. Vogliamo fermarci qua e poi magari ritorniamo su alcune cose. Sì.
Allora, grazie infinite per tutte queste informazioni che ci hanno veramente portato all'interno, non soltanto così, della nostra religione, ma anche proprio all'origine, no, delle cose con le interpretazioni talmudiche, cioè le interpretazioni bibliche, e quindi spero veramente che queste possano essere così. Insomma, spunti per commenti e domande. Allora, io riprendo, come avevo detto, un pochino la tematica che vorrei proporre a voi, cioè fare proprio un salto di secoli e uscire da questa logica della Torah e del Talmud e domandarci, e cercare di capire insieme, che senso può avere per noi oggi capire che noi eravamo ebrei ancora prima di
quando
sei allora io vi voglio su questo spunto vi voglio raccontare un qualcosa che mi è successo, cioè io come ha già detto Giorgio ho insegnato come dottoressa culturale, il che significa così osservare anche il comportamento nelle classi, nella società eccetera, dei bambini nei confronti della presenza di altri bambini stranieri eccetera. E allora una volta in Toscana ovviamente sono andata in una classe dove l'insegnante aveva spiegato la storia antica e in mia presenza un bambino italiano è stato interrogato e si è espresso in questo modo. Allora lui ha detto: in antichità noi toscani siamo diventati subito etruschi, mentre tutti gli altri popoli erano rimasti scimmie. Allora, questo ovviamente dimostra la fierezza che questo bambino aveva nel sentirsi toscano, ma la risposta non è piaciuta moltissimo agli insegnanti, ma tanto meno agli altri bambini che non erano toscani, anzi molti erano anche terreni. Allora, diciamo che in qualche modo questo episodio può avere delle assonanze con il fatto che noi oggi potremmo dire noi eravamo ebrei ancora prima di Mosè, cioè significa che in qualche modo essere ebrei per noi ovviamente, perché lo siamo in positivo, per noi che vediamo la nostra religione con un senso di fierezza, come tra l'altro quasi tutti considerano la propria cultura almeno fino a un certo punto della vita, cioè un modello da femminile, potrebbe essere un fatto diciamo anche discriminante per gli altri, cioè se noi siamo ebrei e civili e può significare fin dall'epoca di prima di Mosè, può significare che tutti gli altri non lo erano, cioè che erano in qualche modo meno civili o forse più primitivi. Di fatto questa convenzione viene proprio dal fatto che se noi consideriamo la parola ebrei, come peraltro la parola toscana, gli italiani, il transgender, eccetera, noi ragioniamo per categorie, cioè le categorie sono sempre un qualche cosa di ben delineato, chiuso, ben riconoscibile, che però include alcuni ed esclude altri. Allora, questo pensiero delle categorie chiaramente è sempre connotato da pregiudizi, perché connotato da pregiudizi in quanto parlare di un gruppo significa automaticamente escludere un altro, e questi pregiudizi possono a volte anche raggiungere dei picchi estremi, come purtroppo è successo nella storia, in cui siamo stati molto spesso accusati di essere proprio l'eletto, cioè premesso che l'elezione di Israele, cioè il popolo eletto non c'è mai scritto se non erano nella Bibbia, noi siamo il popolo eletto, cioè sono gli altri che ci hanno conosciuto in tal modo e ci hanno anche discriminato, in quanto il popolo eletto, come il bambino che credeva di essere stato uno dei primi civili, cioè il Etrusco dell'antichità, cioè può causare delle rivalità nei confronti degli altri. Allora, io credo che oggi come oggi parlare di queste categorie non serve, come non serve parlare di etnia ovviamente, perché anche l'etnia è un qualche cosa di biologico che non è che ci porta molto lontano, cioè ognuno ha un'etnia, ognuno ha una provenienza etnica, ma noi come ebrei, anzi maggiormente degli altri, siamo sempre stati mescolati proprio grazie all'interculturalità, all'immigrazione, alla mescolanza e alla diaspora. Allora, diciamo, tutti questi concetti io li cito semplicemente per dire che in una società multietnica come quella di oggi, in cui i rapporti con i diversi sono all'ordine del giorno, bisogna avere un tipo di atteggiamento diverso. Allora, io credo che sarebbe molto utile veramente affrontare il problema dell'ebreo e dell'ebraismo non tanto come categorie, come etnie o come culture, eccetera, ma soprattutto per capire che cosa facevano, come ci ha spiegato il nostro latino, gli ebrei all'epoca di Mosè. E questo risaliamo indiscutibilmente al patto, il patto tra Dio e Abramo. E questo fatto, secondo me, è la svolta fondamentale per capire non soltanto la civiltà e la cultura ebraica, ma anche per capire che cosa possiamo proporre come modello oggi noi in una società attuale multiculturale. E perché? Perché il fatto non è stato un atto spontaneo, è stato un atto culturale. È stato un atto attraverso cui due entità molto diverse, cioè un uomo e un'entità astratta che possiamo chiamare Dio, possiamo chiamare un principio etico, possiamo chiamarlo un senso di moralità, quello volete, a seconda del vostro atteggiamento online religioso, comunque due diversità sono state unite attraverso uno scambio altamente regolamentato, cioè lo scambio ha in qualche modo chiesto una fedeltà ad una promessa, a qualcosa che non c'era, quindi anche l'attrazione, una responsabilità reciproca, un obbligo di rispetto di alcune azioni, e quindi se vogliamo è veramente l'unità di base per il patto sociale. Ogni società si basa su uno scambio regolamentato come quello avvenuto tra Abramo e Dio. Quindi, secondo appunto la visione, cioè la prospettiva che io vorrei analizzare, diciamo che in questo senso noi ebrei abbiamo sempre un paradigma di modernità e di società civile, in quanto abbiamo creato il diritto, cioè il patto, il diritto richiede responsabilità e leggi, norme, abbiamo avuto attraverso la relazione dell'Ovino, che chiaramente abbiamo tutta una serie di normative da rispettare. Il patto è il dialogo, perché c'è un fai, vai, un ascolto, e quindi è un modello di comunicazione, ma è anche un modello di economia e di finanza, di quanto ogni transazione economica si basa su uno scambio, ma non è uno scambio fatto di baratto, cioè ti do una catena e tu mi dai un piatto di frutta, no, è uno scambio regolamentato dove c'è l'assunzione del rischio, c'è una promessa, come quella che appunto io e te ci abbiamo, ma una promessa astratta. Voi pensate a che cosa è significato per il duello, per esempio, sottoscrivere una cambiale. È una promessa a pagare. È chiaro che questa promessa comporta anche una certa fedeltà, nel senso che io mi impegno a fare una transazione economica e anche finanziaria con qualcuno di cui mi fido, anche se non ho denari in contanti in mano. E questo è tutto quello che è successo tra Abramo e Dio. Dio promette e Abramo non vede i risultati di questa promessa, anzi, dopo subito un istituto infrange questa promessa, e quando dice tu avrai una ragione dolorosa e poi ti dice di uccidere il suo unico figlio, vuol dire che subito Dio infrange un qualche cosa che era stato fatto nelle sue parti. Però Abramo non torna sui suoi dati, cioè non dice, ah tu hai detto fatto, allora ve lo faccio io, non ci sto, non trovo alcun modo di prezzo, no? Lui è fermo, perché evidentemente ha questa fiducia, crede in qualche cosa di questa promessa e non si muove. E proprio grazie a questa sua fedeltà, ovviamente lui riesce a riportare Dio poi praticamente sui parametri di quello che avevamo stabilito. Ed è proprio questo, sono un ulteriore parte anche questo, che ha permesso agli ebrei di percolarsi non soltanto in maniera superficiale, ma di assimilarsi, di assimilare alcune caratteristiche dei paesi ospitanti pur rimanendo loro stessi. Perché è proprio la natura del patto sociale che ha fatto sì che gli ebrei avessero quella flessibilità mentale, quelle capacità di attrazione, di fiducia, quelle strutture psicologiche che hanno permesso loro di sopravvivere di ancora per così tanti anni. Ed è, credo, un caso unico veramente quello delle tre ogni altro, perché poi tutti i popoli migrano, emigrati, eccetera, ma pochissimi sono stati prevalentemente in diaspora. Cioè la diaspora è stata in Italia, è stata molto maggiore che non la permanenza, cioè numericamente, più anche gli anni sono stati maggiori quelli di diaspora che non la permanenza, in terra di Israele. E quindi questo ha fatto sì che, soprattutto per l'emancipazione, l'ebreo abbia rappresentato veramente un qualcosa di estremamente attuale nel momento moderno, che oggi, con la globalizzazione, noi ci ritroviamo, per esempio, dentro i nostri buoni migranti, cioè del sentimento di cittadinanza, sono tutte argomenti che potrebbero veramente essere interpretati attraverso il patto, il diritto, cioè un insieme di responsabilità, di doveri e di diritti reciproci, cioè non dando attraverso un comunismo, un'assistenza, un assistenzialismo, una pietà un po' meglista, ma chiedendo delle garanzie. Le garanzie come quelle che sono avvenute tra Abramo e Dio. E finisco dicendo ancora che penso a ricordarsi di cose che sono successe tanti anni fa. A questo punto vorrei citare un episodio storico di quando Napoleone invase la Russia, la battaglia di Russia, e lui arrivò in un piccolo paese dove c'era una sinagoga e c'era una piccola comunità ebraica. Era il giorno di Av, e un computer piaceva proprio, piacciono le lenti. Allora mi chiede a qualcuno di loro, dice, ma cosa sta succedendo? Allora questo rispose, ma dice, praticamente chiamo, non mi ricordo, non sono gli autorizzati della loro storia. Dice, quando è venuto questo evento? È avvenuto 2000 anni fa. Dice, ma che cosa ricordano? Dice, ricordano la ritruzione del tempo del giornalista. E Napoleone, da grande conoscitore un po' di Valere, disse, dice, un popolo che ricorda un evento successo 2000 anni fa non sarà mai cancellato dalla storia del mondo. E così di fatto è stato, e di fatto sarà fatta anche altri secoli. Bene, concludo, e a questo punto aprirei il dibattito, e chiedendo a voi, così si presentate, magari, di fare una domanda dietro l'altra, e poi saremo risposte con la chiede anche per tutti.
Lucio Zannino aveva chiesto la parola. Volevo chiedere se era possibile fare una piccola parentesi in questa lezione, parlare di un'altra cosa, mezzo secondo, perché io vorrei approfittare della presenza qui della Presidente dei Viaggi della Comunità, una banca che vengo di giù, e anche della presenza di Claudio Procaccia, perché io a titolo personale, non parlo con il Presidente del nostro, ma con Giorgio Cicchieri, qualche tempo fa trovai in internet un documento storico che riguardava gli asili della comunità. Ho partecipato all'asta e se l'ho acquistato. Quindi io pensavo di darlo agli archivi della comunità, e anche se ci terrei che poi alla fine andasse a finire nell'archivio storico della comunità, quindi mi mezzo decreto che istituisce gli archivi della comunità ebraica di Roma, e datato 1864. Se volete ve lo leggo. Insieme a questo ho trovato altri due documenti storici molto interessanti, addirittura uno che chiudeva un'associazione ebraica perché litigavano troppo.
Ho fatto tipico. Poi siamo pieni di cause tra scuole, con fraternite.
Dunque, un verdito.
Sì, c'è un'altissima diversità fra.
Regio decreto che costituisce in corpo morale gli asili infantili sovietici di Roma e ne approva lo statuto, 21 agosto 1884. Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione d'Italia, sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, deduca la domanda dell'amministrazione degli asili infantili tipici di Roma e la erezione dei tipici studi in ente morale, l'approvazione dello statuto organico, veduta la domanda dell'amministrazione della parrocchia. Considerato che la via di, opera dispone di mezzi sufficienti per la sua esistenza, mi auguro che adesso. Veduto il voto favorevole della deputazione provinciale messa in seduta il 24 marzo ultimo scorso, veduta la legge del 3 agosto 1862, corrispondente regolamento 27 novembre del stesso anno, udito il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo l'articolo 1, gli asili infantili 13 di Roma sono eretti in corpo morale. È approvato lo statuto organico composto dal numero 17 articoli, dice sottoscritto all'ordine nostro del ministro proponente,
Conché però dopo la parola ben immobile articolo 10 del 13 sono aggiunte le seguenti salvo approvazione del testaglio. Comunque è l'atto positivo degli agiti.
Possiamo fare che formalmente viene dato all'archivio e però va poi in prestito in qualche misura
lo facciamo incontrare,
un sistema di conservazione adatta presso gli asili e rimane di proprietà della comunità ebraica per il suo archivio storico.
Questo
farei
una cosa invece
in contraria.
Che cominci a dire che va benissimo.
Io vi lascerei l'originale appena archivio della comunità, ecco, c'è una bella fotocopia che attacchiamo, mettiamo
una cosa super interessante, perché l'anno è appunto 1884, quindi siamo a 14 anni dalla fine del Egitto. Ed è una fase singolare, perché è una fase di destrutturazione del sistema delle confraternite e riconfigurazione, quindi viene creato l'asilo, il trenifico, l'ospedale, il trenifico, la casa di riposo e così via. È interessante perché questo fenomeno in cui si concentrano le funzioni vengono demolite le cinque scuole subito dopo, nel 1908, dopo aver costruito il Tempio Maggiore, quindi finisce una fase storica che non è solo quella del ghetto, ma proprio quella dell'antico regime in cui il sistema dei 5.000 diversi, quindi tantissimi confraterni, una quarantina di confraterni, e che rappresentano sia le scuole che le confraterni in un sistema di interfaccia tra l'università degli ebrei, cioè il sistema di centrale di organizzazione e l'amministrazione delle scuole e delle confraternie, e un rapporto tra base e vertice, un filtro molto importante. Venuto meno questo fenomeno, finito l'epoca del ghetto, in quegli stessi anni noi abbiamo una crisi fondamentale, come la rischia di chiudere per mancanza di iscritti. È una crisi gravissima, profonda, identitaria. Sono ancora molti mezzi che diventano dalle confraternite e molti numeri che lasciano, ma poi questo fenomeno viene a esaurirsi. Per cui il tema del modo di stare insieme, il sistema del ruolo delle sinagoghe e di tutti gli enti che fossero in qualche misura come loro, rappresentare un'interfaccia fondamentale tra, appunto, diciamo così, banalmente la base e vertici, credo che sia ancora un tema di grandissima attualità. Tutto qua.
Scusate per questa interruzione.
Era Ferruccio,
Dunque l'argomento esposto magistralmente da Doreno e dalla professoressa Castelnuovo è affascinante. E ovviamente loro ci hanno parlato dei nostri bravi, di Abramo, di Mosè, di Giacobbe, di Isacco. Esiste qualche traccia archeologica? Abbiamo potuto avere la fortuna di trovare questi nomi in qualche scavo? Questi signori hanno vissuto a cavallo fra il 2000 e il 1000 dell'era volgare in un lungo percorso storico. Perché, come vi ricordate, Abramo va a Haran, da Ur, che è nel sud della Mesopotamia, verso Haran, che è al centro, poi scende in Canaan, poi passa in Egitto, e lì Mosè e Giuseppe farà vice faraone. Quindi vice faraone ha finito anche a una tomba particolare. C'è qualche traccia? Ebbene, qualche cosina c'è. Non molto, ma qualcosa c'è. Ora, per esempio, che ci racconta che Abramo va da Ur a Haran. In mezzo tra Ur e Haran c'è una città che si chiama Mari, molto importante, un centro carabiniero di grande civiltà. E più avanti c'è un'altra, Ebla, nel nord della Siria. Quindi questo è il tragitto che ha fatto Abramo. Ebbene, lì troviamo delle iscrizioni, delle tavolette in cuneiforme e nella lingua del posto, che è un accadico, una siro-babilonese, quindi una lingua semitica, in cui si parla dei Bani Beniamin, dei Bani Yemin, cioè dei figli della sinistra, i Beniamin. Quindi non c'è il nome di Abramo, però c'è il nome di una tribù collegata al popolo ebraico, dentro al popolo ebraico. Se andiamo più avanti, arrivando nella Fenicia, troviamo dei sarcofagi, non di Abramo, però di Caranei, che si chiamavano Ahiram o Abiram, che poi è il nome di Abramo, cioè mio fratello Ahi è grande, potente, e Abiram è potente, mio padre è potente. Quindi una piccola traccia di Abramo e di Bene Yemina ce l'abbiamo. Se andiamo in Egitto, l'Egitto ci racconta che Abadimainu Bemizraim, schiavi, schiavi, abbiamo stato in Egitto. Beh, il termine schiavi è inesatto. Direi, operai siamo stati in Egitto. Perché? Perché nelle iscrizioni egiziane sappiamo che gli egiziani ricevevano semiti provenienti da Re Nenu, che era il Canaan, che poi sarà il prete, e dal Sinai, i quali entravano in Egitto per lavorare extracomunitari e venivano pagati, e c'è scritto anche quanto gli devono dare da mangiare, da vestire, tant'è vero che poi gli ebrei quando escono dall'Egitto escono con l'armi al centro, non è che un po' meno guadagnato, avevano fatto le loro rimesse come extracomunitari, fanno in altri paesi fuori dall'Italia o da dove vanno. Oh, a parte questo c'è un'iscrizione bellissima, e vi dirò dove la potete trovare in qualche libro, in cui c'è un disegnino in Egitto che fa vedere un gruppo di semiti che entra in Egitto, gli ebrei con la barba, ho usato il termine ebreo, ma non sono ebrei, o forse lo sono, non lo so, si chiamano Banu Hassan, quindi è un nome classicamente semitico. Quindi già abbiamo una piccola traccia, e vedete come erano vestiti i nostri antenati o i cugini dei nostri antenati, con la barba agli uomini, col naso un po' ebraico, e anche i vestiti delle donne e dei bambini. Oh, andiamo più avanti. Gli ebrei sono stati 40 anni nel Sinai, hanno lasciato qualche traccia. 40 anni è un popolo, erano 600.000, qualche cosa dovrebbe aver fatto. Ebbene, un archeologo, Arati, i cui libri li trovate nelle librerie italiane, questo Arati è uno specialista di pitture rupestri, ed è uno specialista anche di pitture rupestri in Italia, in Valga Monica, è venuto in Italia con le compagnie palestinesi e ha liberato uno, siamo a questo termine, l'ho conosciuto personalmente, il quale ha trovato il posto che secondo lui è il posto dove Mosè ha ricevuto le tavole della legge. Questo posto si chiama Ara Karkom, che cioè la montagna dello Zafferano, e si trova, prendete una linea da Gaza fino a Elat, in mezzo c'è questa montagna che si chiama, perché c'è lo Zafferano, ora è una base militare israeliana, ci si può entrare una volta sola all'anno. Allora lui ha trovato questa montagna dove ci sono 12, una spianata con 12 cippi, che sono secondo lui le 12 tribù di Israele, dei disegni rupestri col bastone di Mosè, le tavole della Torah, eccetera, eccetera, eccetera. È molto contestato, i suoi colleghi archeologi dicono che sono tutte palle, però siccome si odiano tra loro gli archeologi, comunque comprate questo libro perché è molto interessante. Ultima cosa per finire, un grosso archeologo, Finkelstein, tra l'altro il suo libro Le tracce di Mosè, edizione Carocci, lo trovate in libreria, Finkelstein Zilberberg, lui è un grosso archeologo, ha tenuto anche delle prologioni all'Accademia dei Lincei a Roma, a cui ho partecipato. Ebbene, lui ha fatto degli scavi specialmente in Samaria e Giudea. La Samaria, quella che poi sarà Israele, la Giudea poi sarà il regno di Giuda, tra i due era molto più importante, più corto in Israele. Ora lui ha scavato i villaggi ebraici nell'epoca del 1200. Ah, prima di questo voglio dire ancora una traccia egiziana. È stato trovato una stele del faraone Menerpta, che è dell'epoca, e l'anno è stato stabilito esattamente 1207 avanti l'era volgare, in cui è scritto che lui è entrato in Retenu, che era il Canaan, e ha distrutto città e stati, tra cui Israele. E dice quello che è interessante, che mentre il cartiglio, cioè la maniera di scrivere degli egiziani per dire i nomi dei faraoni, eccetera, mentre il cartiglio degli altri è il cartiglio degli stati, il cartiglio di Israele è il cartiglio di popolo. Quindi vuol dire che nel 1207 abbiamo una traccia del popolo di Israele in Israele. Lui dice che ha distrutto il seme di Israele. È una palla, come spesso raccontavano i faraoni nelle storie delle loro glorie. Venendo infine agli scavi di Finkenstein, lui ha scavato i villaggi ebraici. Come è stabilito questo? Che sono ebraici? Da tre cose. Primo, non si trovano tracce di maiale, di lepre e di coniglio. Mentre nei villaggi arabi, idumei, ci sono, c'è tutto. Capre, mucche, maiali, non c'è traccia di residuo di cibi proibiti. Dire che lì c'è una popolazione che osservava questa mitzvah. Secondo, non si trova, è stato trovato solo un piccolo toro, che vuol dire che queste popolazioni non adoravano gli idoli, o almeno in larga parte non adoravano gli idoli. Terza cosa, e poi c'è un'altra e finisco, è fanno i pozzi in maniera particolare. Ora il nostro Moreno ci può ricordare che nella Torah Isacco viene ricordato come pascitore di pozzi, perché faceva i pozzi in una maniera particolare, diverse dai pozzi che facevano gli idumei, i cananei, eccetera. Secondo, terza cosa, la forma delle case. E questa è una cosa molto interessante. Una forma ovale, cioè le case vengono messe attaccate l'una all'altra, collegate l'una all'altra. Avete in mente i tetti com'erano? Evidentemente a scopo difensivo le case erano collegate per fare il passaggio, ed è qualcosa che rimarrà nell'architettura storica, diciamo nell'architettura a cui sono stati costretti sempre gli ebrei, per la autodifesa. Allora, in base a questi tre elementi, questo Finkenstein ha stabilito che questi sono villaggi ebrei e non villaggi di altre popolazioni. Allora, qualche traccia dell'esistenza del nostro popolo, da Haran all'Egitto e ritorno, ce l'abbiamo. Grazie.
Io volevo chiedere, prima hai detto che Mosè ha convertito all'ebraismo il popolo uscito dall'Egitto. Allora, può avere qualche fondamento quanto dice Freud sull'ispirazione data a Mosè dal faraone Akhenaton?
Non è chiaro forse la domanda.
Freud dice che Mosè si è ispirato al faraone Akhenaton, che già
in Egitto c'era il culto del Dio unico, sì. Tant'è vero che sembra che già Akhenaton è venuto a nome Adonai. Mosè era il figlio della faraone, è chiaro. Sì, però già esisteva una religione monoteista allora. Mosè nell'antico egizio, egizio vuol dire figlio.
Possiamo fare allora tutta una serie di domande. C'è qualcun altro che vuole fare domande?
Volevo chiedere in relazione a tutto il periodo patriarcale di cui ha parlato prima, insomma, la figura dei patriarchi, la religione che devo osservare, eccetera. Ma volevo sapere, c'erano anche altri schemi di religioni monoteistiche, qualcosa di similare alla religione ebraica, perché questi personaggi che vengono presi da Abramus, Sedek, o altri insomma personaggi che vengono a cenare, ma che poi diciamo che non sappiamo quello che è il loro storico.
Benissimo. Qualche altra domanda?
Io volevo chiedere, ho capito bene, Matteo ha detto prima che nella Bibbia non è scritto da nessuna parte che gli ebrei sono un popolo eletto, neppure ho capito male.
Ma io ho detto che il concetto di elezione non è un concetto, almeno per quello che ne so io, ebraico, cioè il popolo eletto, lo dicono gli altri sugli ebrei, nel senso che è un popolo scelto, anche Dio non dice mai tu sei il mio popolo eletto, sei il mio tesoro, sei il mio, sei la mia proprietà, eccetera, ma questo concetto di popolo eletto è un concetto, se non è, poi sentiamo qui l'autorità in materia, che non è stato creato dalla Bibbia, cioè è veramente un pregiudizio che gli altri hanno messo su di noi, che poi ha creato poi tutta una serie purtroppo di problemi enormi. Cioè,
magari poi ne parlo anche.
Io volevo dire che mi auguro sia vero quello che lei ha detto.
Lei chi?
Lei.
Allora, lei è Antonella Casanova, Antonella.
Perché è una cosa che mi ha fatto sempre pensare, perché c'è l'abitudine di dire che noi siamo il popolo eletto. Ma questa cosa qui non mi corrispondeva così bene, perché io penso che nessuno popolo può essere dato per eletto, soprattutto da Dio, perché altrimenti c'è un'incongruenza in tutto questo. Quindi mi è piaciuto molto sentirlo dire da un'esperta, perché io praticamente non sono molto dotta in questo senso, però dentro di me c'era sensibilità, verità che ho ascoltato dalla sua voce perché sono morta.
Altre domande?
Riguardo le leggi noatiche, che personalmente mi sembrano a volte una costruzione postuma per dare delle leggi allo straniero che vive tra di noi, mi domandavo se il fatto che non si potessero fare idoli sta dicendo che non è consentito appunto allo straniero di adorare i propri idoli se dimore insieme agli ebrei.
Benissimo, qualcun altro?
Scusa per un approccio tristemente positivista a la cosa, ma la storia dei patriarchi prende grosso modo un quinto scatto della Torah. I quattro quinti sono successivi. Quindi il fatto di dire che i patriarchi osservavano tutta la Torah vuol dire che questa esisteva già ed è stata codificata successivamente, o era parte di un colloquio diretto con il mio. Come si capisce questa cosa? Si osservavano delle cose che dovevano ancora venire.
Qualche altra domanda?
possiamo fare anche una seconda.
La seconda tranche, mentre
forse
possono venire in mente altre cose.
Allora, in merito al concetto di elezione e al concetto di parto, quello che la professoressa ha detto sul parto è veramente condivisibile. Su questo argomento ha scritto delle pagine molto importanti, la regione del Covenant, in inglese Rapsat, latino conoscente, il capo latino del capo, da poi fare anche libri sul tema dell'importanza di questo vincolo di parto. Il vincolo di parto però non esclude il tema della elezione, dove se per elezione si intende il fatto di scegliere, il concetto dell'elezione è presente e anche ribadito con forza nella Torah. Faccio per esempio Devarim 7.6, Chiam Kadosh Lavnei Lecha, perché tu sei un popolo sacro, consacrato al Signore tuo Dio, Becha Bachar Hashem Lecha, il Signore ti ha prescelto di Yotlore Ansegulà, per essere un popolo particolare, Mikonamin, tra tutti i popoli, che sono sulla superficie della terra. Quindi il concetto della scelta è un concetto assolutamente presente, e poi ritorna in vari modi nella letteratura profetica e tutto questo. Quando una persona viene chiamata alla lettura della Torah, dice la frase Asher Bachar Banu Mikol HaAmim, che ci ha prescelto da tutti voi e ci ha dato la Torah. Ora, un conto è il fatto di essere stati scelti, un conto è la presunzione che ne può derivare, che sono due cose completamente differenti. A proposito delle scimmie, c'è un famoso racconto che riguarda Disraeli. Disraeli è stato grande primo ministro dell'epoca vittoriana, nasce a Londra da una famiglia di ebrei italiani emigrata da Cento in Romagna. A chi gli rinfacciava le origini ebraiche, Disraeli diceva agli inglesi: quando voi stavate ancora come scimmie sugli alberi, noi già ci avevamo la Torah, va bene? Ora, questa frase, quando voi stavate ancora come scimmie sugli alberi, è una frase molto pericolosa, perché poi ci sono gente che scende dagli alberi e ti frega, ed è molto più bravo di te, che magari non ti sei evoluto. Quindi noi siamo una civiltà molto antica, ma non vuol dire necessariamente essere antico, essersi evoluti nel tempo. Io credo che ci siamo evoluti anche noi, però questo non vuol dire ancora che. Allora, il concetto di elezione, così come viene interpretato, cioè una, lo dice il profeta Amos molto chiaramente, io ho conosciuto soltanto voi ho conosciuto, e pertanto vi farò scontare tutte le vostre colpe. Cioè un concetto di responsabilità, non è una chiamata a essere più belli, ma una chiamata a doveri, e se questi doveri possono essere, se non rispettati, perdonati agli altri, a noi ci viene fatto pagare fino, così dice, fino a tutta sera, fino al filo del capello. Quindi è una chiamata alle responsabilità. Per quanto riguarda il fatto che ci rinfacciano l'elezione, vorrei spiegare che i cristiani che ci rinfacciano l'elezione sono quelli che si considerano popolo eletto al posto nostro, perché si considerano il vero, o secondo la terminologia attuale, il nuovo Israele. E quindi se ci rinfacciano l'elezione è perché loro si considerano eletti al posto nostro. Quindi il tema dell'elezione è un tema complesso che non ci deve portare affatto a inorgoglirsi per davanti, ma a pensare a qual è il peso delle nostre responsabilità. Ma comunque ritengo che sia fortemente radicato
nell'esercizio.
Posso dire?
Grazie mentalmente per questa precisazione che indubbiamente era richiesta poi anche dal pubblico. Però ecco, vorrei fare presente un'altra cosa, che indubbiamente il concetto della scelta c'è, ma la scelta è reciproca, nel senso che Dio sceglie Israele, ma Israele sceglie di essere scelto. E allora è ben diversa se è una scelta reciproca dal fatto di essere eletto, perché essere eletto vuol dire essere preso e essere messo in alto, no?
ma se io scelgo reciprocamente, beh, la cosa è molto diversa, cioè non è l'elezione che gli altri proiettano su di noi, è un atto di doppia responsabilità, come peraltro diceva lei. Quindi è importante riconoscere che Israele è stato scelto, ma Israele a sua volta ha scelto di rispondere alla, alla chiamata, e quindi c'è questa parità di concetto, no? Che non è appunto essere grigi e mischi su un piedistallo, assolutamente no.
Poi il monoteismo ebraico, a quanto pare, non nasce nel vuoto, c'è un modello egiziano di monoteismo che però non è sovrapponibile a quello nostro. Poi c'è tutta la teoria di Freud che dice che Freud era un egiziano che ha fatto determinate cose, la nostra versione è differente. Il fatto che i midrashim insistono sul fatto che il popolo ebraico è stato, tra virgolette, convertito all'ebraismo con l'adorazione della legge, significa, può essere tradotto dal simbolo che trasmette, questo è il fatto, nel momento in cui è stato appunto fatto un nuovo patto, si è diventati un qualcosa di differente. È il segno, questi atti rituali, la Milà, la Tevilà, la Sacrificio, sono il segno della stipula di un nuovo contratto che questa volta è collettivo e obbligatorio, laddove quello dei patriarchi era un contratto, diciamo, di natura familiare e su grande base volontaria. Questa potrebbe essere la spiegazione. E il discorso del senso di tutta questa ricostruzione rabbinica, c'è un principio esegetico fondamentale che lo si deduce dall'esame molto, molto semplice del testo, ma poi approfondendo lo si ritrova in numerosissimi riscontri. Pensate al fatto che tutte le matriarche sono steli, la linea delle matriarche è quella della sterilità. Ed è un esempio banale, cioè ci sono molte situazioni che da padre a figlio, da madre a nuora si ripetono. Così come per esempio nella storia di Abramo c'è a un certo punto l'episodio che lui va in Egitto e poi torna in Israele. E le parole di quell'episodio, se uno le guarda nel testo originale, ripercorrono sia per le piaghe che per la ricchezza, eccetera, eccetera, la storia degli ebrei in Egitto che si è verificata sempre dopo. Il principio esegetico fondamentale è in ebraico ma'aseh avossi ma'alabarim, cioè quello che succede al padre è un segno per i figli, quello che succede a Abramo è un segno per Isacco, quello che succede a Sarà è un segno per Rivka e così via. Ma non è soltanto limitato alla catena stretta dei patriarchi, ma diventa un simbolo universale, cioè quando noi leggiamo le storie dei patriarchi ci dobbiamo vedere in qualche modo la proiezione dell'intera storia ebraica, anche quella nostra di questi giorni. Ed è questo un principio che guida una gran parte del sistema interpretativo. Allora, l'idea che i patriarchi osservassero tutta la Torah è una, sostanzialmente è una prefigurazione. Loro hanno creato o hanno ricevuto, si sono ispirati a un nuovo sistema religioso, che evidentemente dagli esempi che ho fatto, ma potevamo andare avanti per qualche ora, è un sistema che non è stato coerente, è un sistema con un sacco di deroghe, però quello che si vuole dire è che c'è un modello iniziale che è stato perfezionato poi formalmente con Mosè, ma il modello iniziale c'era e poi è stato consolidato progressivamente. Per quanto riguarda i precetti noachidi è giusto, non li vediamo così in lista, se non nel Talmud, che peraltro dà delle diverse versioni, alcune ci sono, altre non ci sono, secondo i vari autori, sono la formulazione giuridica del concetto di cittadinanza dello straniero. È essenzialmente questo. Cioè, se una persona vuole stare a richiedere in Eretz Israel, a che condizioni può stare in Eretz Israel? Deve osservare lo Shabbat? Deve osservare la Kasherut? Deve fare questo? No, ti si dice, non mi importa niente di questo, ma devi osservare delle norme fondamentali, che sono norme fondamentali di convivenza civile. L'unica cosa che sul piano, diciamo,
tra virgolette, religioso, è quello di non fare idolatria, che dal nostro punto di vista moderno non c'è nulla di più politica di incorretto, perché praticamente è una grande manifestazione di intolleranza. Vabbè, almeno secondo la mentalità adesso, cioè vuoi avere il tuo idolo, fai il tuo idolo, tutti quanti abbiamo libertà di religione. Secondo il sistema abbrivativo in Eretz Israel questa libertà di religione non c'è. Però, riferito ad altri sistemi, ammettiamo fondamentalmente il fatto che lo straniero, purché non faccia determinati sgarri, può risiedere nel nostro paese e non solo, non gli si chiedono di fare cose particolari per conquistare la sua parte nel mondo futuro. Lo si può considerare, a secondo dei punti di vista, un grande sistema di tolleranza, un grande sistema di intolleranza, però abbiamo qualche migliaio di anni di differenza.
Anche non so se ci sono altre domande nel frattempo.
Tu vuoi chiedere una cosa? Quello che hai detto adesso è un grandissimo. È vero che si può considerare intollerante il divieto agli stranieri di arrivare ai loro idoli, però io che diciamo ho studiato un po' l'arabicismo aereo, gli egiziani in quell'epoca, se non sbaglio, si praticavano i servizi umani agli idoli. La maggioranza dei casi, sicuramente gli altri questi greci, romani e gli egiziani praticavano questi testimoni. Quindi non ci può essere un discorso di questo tipo, perché in Israele si può vivere, lo straniero può vivere però rinunciando a certe pratiche violente.
L'idolatria comportava sacrifici umani e levava anche la Torah quando arrivava la forza. Soprattutto nell'area diciamo fenicia, ci sono ancora resti archeologici di questo, però l'idolatria non è soltanto questo, basta inchinarsi al sole e fare una statua di Giove che già si commette un atto idolatra, ecco, e neppure questo è consentito. Quindi, se voi pensate che quando uno prende l'aeronavo per andare in Arabia Saudita, la Saudi non ti consente di portare un cinturone, non dico di defilare, siamo ancora peggio, non ti consento di portare un libro di preghiera ebraico.
Qual era la domanda?
Scusa.
In relazione alla possibilità che c'era durante il periodo di patriarchi o...
Ah sì, sì, c'era la vicenda, sì, sicuramente, allora ci sono... Allora, si vede nella storia di Melchizedek, la storia di Melchizedek, Melchizedek, a cui Abramo porta delle offerte, era sacerdote il Coen Leone, era sacerdote al Dio Eccelso, e termine Leone che poi è diventato anche patrimonio nelle nostre formule liturgiche. Quindi esistono dei culti abbastanza diciamo paragonabili con il culto monoteistico ebraico. Poi ammettono, in ogni proposito che lo diceva all'inizio dei 900 anni, eccetera, cioè quando i patriarchi vivono, sono ancora vivi i loro antenati, tipo Shem, da cui arrivano i Semiti, e secondo una teoria presente nei nostri testi, l'umanità originaria è un'umanità monoteista, dopodiché degenera, secondo questa teoria, nell'idolatria e i patriarchi riscoprono il monoteismo originario, lo riscoprono, non solo originario, riscoprono qualcosa che era già patrimonio dell'umanità e che qualcuno in qualche sacca ancora conservava. Addirittura la sua storia poi di Melchizedek è interessante per l'uso che ne fanno i cristiani, che è un uso polemico anti-giudaico. Quando loro anche nella liturgia della messa citano Melchizedek, non lo fanno per fare un complimento, lo fanno per dimostrare che esiste un sacerdozio precedente al sacerdozio ebraico. Il sacerdozio ebraico è stato abolito col cristianesimo e quello cristiano ritorna a quello degli origini addirittura. E quindi è un discorso che poi diventa anche che può diventare anche pericoloso, nel senso che si può caricare, se vi vedete, la, non è un testo da leggere stasera, perché poi magari stanotte viene melancolica, la lettera agli ebrei, che è uno dei... è tutto basato su questa cosa, sull'abolizione del sacerdozio ebraico e la riscoperta del sacerdozio primordiale.
Allora chiudiamo questa serata, ringraziamo.
Io voglio veramente ringraziare tutti gli intervenuti, invito già da adesso a una prossima manifestazione, magari faremo l'anno prossimo. Grazie.